credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Don Filiberto González Plasencia, consigliere mondiale per la comunicazione sociale dei Salesiani.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Don Filiberto González, avete da tanto tempo una pubblicazione che si chiama Bollettino Salesiano, pubblicazione internazionale diffusa nei 5 continenti. Quante edizioni esistono e in quante lingue?
Il Bollettino Salesiano, che viene fondato da Don Bosco stesso nel 1877, ha fatto fino adesso 60 edizioni nel mondo ed è pubblicato in 30 lingue, che vanno da quelle più note, come per esempio l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, il francese, il portoghese, anche fino a quelle meno conosciute come il tetum, vietnamita, tamil, telugu, hindi, tante, eccetera, tante lingue.
Ci può dire, anche se in modo approssimativo, qual è la diffusione globale del bollettino?
Sì, allora, le copie annuali sono complessivamente, fino a giugno di quest'anno scorso, 2011, che ne ho dei dati, circa 20 milioni. L'edizione numericamente più significativa possiamo dire che è l'italiana, che è una tiratura di 400.000 copie al mese circa. Questo bollettino italiano entra in più di 130 paesi di tutto il mondo.
Quindi non c'è crisi, diciamo, per il bollettino salesiano, a differenza di altre testate.
Diciamo ci sono crisi nel senso dei lettori, perché si sta passando della stampa, del cartaceo, si sta passando all'internet, si sta passando al digitale. Cioè, in questo senso, delle 400.000 copie che c'erano l'anno scorso a giugno, per esempio, che si stampavano nel bollettino salesiano, per quest'anno a gennaio, per esempio, si stampano 370.000-360.000.
E comunque c'è qualche cosa che viene a colmare questo vuoto.
Sì, la diffusione che si fa adesso dai lettori sono quelli che sono dentro il nostro sito, il bollettino salesiano italiano e tanti del mondo che sono adesso in digitale, nella rete.
Ecco, il bollettino salesiano è stato fondato da Don Bosco con uno scopo educativo preciso, ma anche con una finalità missionaria. Sono ancora applicate quelle linee spirituali e culturali del fondatore, oppure c'è stato qualche mutamento nel tempo?
Senz'altro che si rispettano quelle prime intenzioni di Don Bosco. La prima era missionaria, diciamo così, e l'altra, diciamo, era di interesse, di formazione insieme all'informazione. Cioè Don Bosco voleva che i suoi lettori potessero vedere che Dio si faceva presente nelle opere buone che faceva la Chiesa, in questo caso che faceva la Congregazione Salesiana, ma era missionaria, era anche formativa e informativa allo stesso tempo di quello che si faceva nel mondo, diciamo così, salesiano.
E del resto, dando l'esempio lui stesso, perché ha scritto più di 1.000 testi.
Sì, ha scritto tanto.
Quali sono i destinatari privilegiati del bollettino salesiano?
Sono, diciamo così, adulti per primo, perché è un bollettino indirizzato con questo target, adulti, principalmente genitori, educatori, persone che hanno da vedere con l'educazione, l'evangelizzazione ordinaria dei bambini, dei giovani.
Ci sono dei rapporti tra la stampa scritta del bollettino salesiano e le radio salesiane che sono disseminate in tutto il mondo.
Sì, infatti, per esempio, ci sono tante radio, anche quelle più piccole e più grosse anche, quelli prendono notizie del bollettino salesiano per farli sentire e conoscere al loro target, nella loro popolazione, anche tra gli indigeni, anche nella foresta. Prendono dal bollettino salesiano piccole notizie.
Don Gonzales, la ringrazio molto per questa sua intervista.
Grazie a lei, signor Paoluzzi, e grazie a tutta l'equipe della Radio Vaticana. Auguri.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Don Filiberto González Plasencia, consigliere mondiale per la comunicazione sociale dei Salesiani. Grazie al nostro Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. E torniamo in studio, Monia Parente con voi al microfono, e in questo mese di febbraio, mese nel quale abbiamo celebrato la giornata della vita consacrata nel giorno della presentazione del Signore, il 2 febbraio scorso, e dedichiamo alcuni minuti al tema della vita consacrata. Lo facciamo con Suor Nicla Spezzati, sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Suor Nicla ci offre una breve riflessione sulla vita consacrata, a partire ogni volta da una parola diversa. Oggi la parola chiave è barlume.
Ricordo che nello studio del mio papà c'è un dipinto, copia di un bellissimo olio di Joseph William Turner, che è un peschereccio in un mare tempestoso. E sembra che le onde siano irate contro questo peschereccio, anche il cielo è fortemente imbronciato, ma c'è uno squarcio di luce e poi sul peschereccio stesso c'è una luce che brilla e lo illumina. Ecco, io spesso penso che in ambito religioso noi insistiamo soprattutto sulla complessità dei contesti culturali contemporanei, insistiamo sui cambiamenti burrascosi e radicali che sono venuti nella nostra cultura e hanno frammentato la nostra cultura generale, e prendiamo questo come una giustificazione di sottofondo per i numerosissimi problemi circa la trasmissione della fede ai giovani, alle nuove generazioni. In questo tempo in cui c'è tanta omologazione, e credo che tu, giovane, se sei in ascolto, ti senti in fondo anonimo, anche se continui a chattare con milioni di amici. Ecco, una cultura della identità significa che i giovani possano prendere coscienza della bellezza che è scritta sul loro volto, della chiamata alla vita che prorompe in loro il vigore di una vita che chiama, l'intelligenza di una vita che interpella. E questa pienezza ti è stata data dalla chiamata originaria. Se riesci a pensare con me allo stupore dell'atto primo, in cui un pugno di polvere viene chiamato a vita da Dio, che gli regala, gli immette il suo nefesh, lo fa a sua immagine. Ecco, se pensi a questa vita, ti senti chiamato a viverla. Ed è una vita di incontro, una vita però che va ricercata anche nei momenti di buio, nei momenti di difficoltà, una vita che va guardata, accolta e amata. E noi consacrati e consacrati siamo forse chiamati ad accompagnare questo incontro, ma per accompagnare bisogna che lo sperimentiamo in noi stessi, bisogna che torniamo a quel punto luce, a quella fonte che, come dice Giovanni della Croce, zampilla nel nostro cuore e scorre anche se è notte.
Grazie a Sor Nicla Spezzati, sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Ed ora la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, per il commento al Vangelo di domenica prossima, sesta del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo primo del Vangelo secondo Marco.
Il testo di questo primo capitolo del Vangelo di Marco ci pone di fronte a questo incontro fra Gesù e un lebbroso. Ci sono tutta una serie di gesti che noi non notiamo ad una lettura superficiale e che dobbiamo un po' rimarcare per poter cogliere cosa questo testo ci vuole dire. Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio. Ecco, questo atto, per esempio, di mettersi in ginocchio davanti a Gesù è il gesto di chi supplica, appunto. È il gesto della preghiera. Noi vediamo in questa condizione di questo lebbroso il frutto di una sofferenza che diventa preghiera, che sa diventare preghiera, che sa diventare richiesta. Innanzitutto dobbiamo fotografare questo povero lebbroso, che vita ha, perché concretamente tutto questo testo, tutti i testi evangelici hanno sempre una funzione paradigmatica rispetto alla nostra vita. Sono fatti reali, concreti, avvenuti nella vita di Gesù, ma che ci sono stati riportati perché noi abbiamo l'aiuto per la nostra esistenza e dobbiamo quindi decifrare come applicarli alla nostra realtà, come coniugarli con la nostra realtà. Ed è, che cos'è un lebbroso? Questo lebbroso che sa pregare, che saprà dire questa bella parola: se vuoi puoi purificarmi. È un uomo che vive una malattia orribile. La condizione di un lebbroso è tutt'oggi, per chi vive questo dramma, una condizione di putrefazione, di rovina del proprio corpo, la propria carne, che vive una sorta di introduzione già nella morte mentre il tuo corpo è ancora vivo. E questa cosa qui aveva una peculiarità. Se noi andiamo a vedere un po' le norme che bisognava portare avanti per essere nel popolo di Israele, imponevano che un lebbroso stesse fuori dall'accampamento, che suonasse una campana o che comunque gridasse, meglio, lebbroso, lebbroso, così dicono i testi veterotestamentari, per cui doveva denunciare se stesso, e la sua condanna era la solitudine. Ecco, la lebbra è l'immagine della solitudine, di quella condizione per cui una persona non riesce a stare con gli altri. Esistono vari livelli di solitudine. Ci può essere anche una solitudine che però si vive all'interno di un contesto, si sta in mezzo agli altri, ma non ci si avvicina veramente. Questa solitudine, che è la disgrazia della lebbra, diventa però per questo lebbroso la molla per una richiesta verso Gesù. E infatti questa condizione di estraneità, di lontananza, viene rotta da questo avvicinarsi di un lebbroso che in realtà non poteva farlo, deve andare al di là delle regole, lui non poteva avvicinarsi alle persone. Lo fa con Gesù. È interessante perché questa scena è abbastanza speculare con una scena che abbiamo dovuto ascoltare qualche settimana fa nei Vangeli precedenti, ove quando Gesù entra nella sinagoga trova uno spirito impuro che dice che abbiamo a che fare con te, tu sei venuto a rovinarci. Così dice lo spirito impuro. Ed ecco che c'è un uomo impuro per lebbra che invece si avvicina al Signore. Queste sono le due letture della realtà. Chi è Gesù? Qualcuno da cui bisogna stare lontani, così dirà lo spirito del male, o qualcuno a cui nella tua solitudine ti devi e ti puoi avvicinare, qualcuno a cui ti puoi prostrare, qualcuno a cui puoi chiedere aiuto. Lo supplica in ginocchio, gli dice: se vuoi puoi purificarmi, se vuoi puoi liberarmi. Ecco, mentre appunto lo spirito del male diceva: sei venuto a rovinarci, questo uomo invece pensa: no, tu puoi liberarmi, puoi farmi del bene, puoi mettermi in una vita nuova, puoi vincere la morte che nella mia carne sta dominando. E allora questo già ci mostra il fatto che la preghiera sorge da questa consapevolezza di solitudine. Una vera preghiera sorge sempre dalla coscienza della propria vulnerabilità, dalla coscienza della propria morte, del proprio nulla, del proprio limite, dal desiderio di uscire da una condizione di solitudine. Questo uomo sa pregare e tocca il cuore di Gesù, il quale ne ha compassione. Ed ecco, qui è il movente della nostra liberazione, la compassione di Gesù, il movente della nostra possibilità di cambiare vita e di essere liberati dalle cose più oscure del nostro essere, ha radice nelle viscere di Gesù, il fatto che Gesù è capace di capire la nostra sofferenza, capace di capire la nostra solitudine, capace di capire, ha una risposta alla nostra angoscia. E allora fa una serie di gesti, tende la mano, c'è una liturgia qui, tende la mano, lo tocca e gli dice: lo voglio, sii purificato. Nella nostra liturgia cristiana noi sappiamo che la liturgia è fatta di gesti e parole, ed ecco qui abbiamo il gesto e la parola. Non basta dire lo voglio, sii purificato, non basta toccarlo. Questa pienezza, che è peraltro una relazione aperta, non è solamente una carezza, non è solamente una parola buona, è la completezza del rapporto. Ma se noi andiamo a vedere, in questa completezza del rapporto Gesù viola delle regole. Non si poteva toccare un lebbroso, non ci si poteva avvicinare a lui, lui non si doveva avvicinare e non ci si doveva avvicinare a lui, e tantomeno lo si poteva toccare. Lui lo tocca, e lo tocca prima che sia puro, lo tocca mentre è malato, lo tocca mentre è putrido, lo tocca mentre fa ribrezzo, e dice: lo voglio, sii purificato. È interessante che c'è questo gioco: se vuoi puoi purificarmi, lo voglio, sii purificato. Questa cosa illumina la volontà di Dio. C'è una volontà di Dio che questo uomo povero ha capito, ha saputo cogliere, ha saputo cogliere che questo uomo può volere il suo bene, e Gesù afferma: sì, lo voglio proprio. Noi abbiamo un'idea della volontà di Dio come di un'esigenza, come di una richiesta di prestazioni da parte nostra. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà, come di un cedere la nostra vita a Dio, che la gestisca Lui, perché Lui ha le sue cose da fare. Non è così. La volontà di Dio e la sua compassione coincidono. Ebbe compassione di Lui e gli dice: lo voglio, sii purificato. La volontà di Dio è la nostra guarigione. La volontà di Dio è quel processo per cui noi siamo chiamati a essere toccati da Dio e da Lui sanati e da Lui condotti a una vita finalmente libera. È interessante che noi dobbiamo entrare in un processo di guarigione. Molto spesso nella vita spirituale entriamo subito nella pretesa di fare qualcosa di buono, di conseguire qualche risultato, non so di che genere, senza passare per la via intermedia, la via della guarigione, la via dell'essere ammaestrati nell'anima e toccati nel corpo. Vivere quell'esperienza sacramentale di trasformazione che richiede tutta una cura del nostro essere. Siamo frettolosi, vogliamo subito quello che è uno stato migliore, e invece bisogna passare per quella terra che c'è fra la nostra vita abbandonata a noi stessi e la vita che è diventata una vita benedetta da Dio, sana, salvata. Gesù tende la mano, lo tocca e gli dice: lo voglio, sii purificato. In questo breve gesto c'è tutto un processo dell'avvicinamento, della preghiera e della risposta alla preghiera, che è un'iniziativa di Gesù, che può purificarci, che può toglierci ciò che è estraneo. La parola purificare traduce bene il testo e indica quella non essere più di diverse nature, essere di una natura sola. Noi diciamo acqua pura per intendere che non c'è altro che acqua. Ecco, essere purificati, prima che un concetto morale, etico, è un concetto chimico. Essere di una realtà sola, cioè questo uomo vive questa contraddizione, essere vivo ma avere la morte nella carne, quali delle due? Essere purificati vuol dire essere completamente vivi. Questo è il processo che Gesù vuole, desidera. Noi dobbiamo sapere che Dio ha una sola volontà, la nostra salvezza, non ne ha altre. Ed è così che conduce la nostra esistenza, ed è così che anche ci offre la grazia, per il bene, per la purificazione, per la nostra salvezza, non per altro. La lebbra scompare da quest'uomo, ed egli è purificato. Gesù lo ammonisce severamente, lo caccia addirittura. La nuova traduzione prende questo verbo, che è una esatta traduzione del termine, cioè un allontanare, cacciare via, e gli dà un ordine. Perché? Perché questa durezza? Ma come? Lo doveva cacciare quando era lebbroso? Lo caccia quando è sano? Tante volte succede che noi dobbiamo saper partire da Cristo, nel senso saper iniziare a entrare nella vita dell'obbedienza, passare dalla guarigione alla vita sana, passare dal tempo in cui abbiamo bisogno di essere curati al tempo in cui dobbiamo iniziare a compiere la nostra opera. Lui deve andare a mostrarsi al sacerdote come testimonianza per il sacerdote, cioè deve entrare nella legge, perché Gesù non è uno che fa le cose così in maniera pressappochistica, ma lui mira a un bene pieno, reale, compiuto, e allora deve entrare nella logica della testimonianza dal sacerdote, che era lui che doveva definire che il lebbroso poteva essere reintrodotto nella vita della comunità cristiana. Ma questo uomo disobbedisce. Ecco, è possibile essere guariti ma non vivere secondo la guarigione. È possibile continuare, diciamo così, ad andare per una strada storta malgrado aver ricevuto grazie immense. È possibile che la legge, diciamo così, della fama, della voglia di far sapere le cose, calpesti la grazia ricevuta. Ed è interessante che il testo fotografa Gesù Cristo in situazione rovesciata. Prima era il lebbroso che doveva stare in luoghi deserti, ora è Gesù che gli tocca stare nei luoghi deserti, perché il lebbroso non ha mantenuto il riserbo che doveva mantenere. In questo dobbiamo notare un'ultima cosa: Gesù non ha amore per la fama, ma non perché è schivo o cose di questo genere, che pure può essere in sé come una cifra che c'è nell'atteggiamento prudente e luminoso di Gesù, ma più che altro perché conosce la logica della folla, la logica del grande numero. Il grande numero non cerca cose autentiche, ma cose di massa. Gesù si vuole sottrarre a questa logica, perché ognuno deve incontrare singolarmente il Signore Gesù. Poi esiste il santo popolo di Dio, ma costruito di persone che hanno avuto un incontro, un tocco di grazia da parte del Signore.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo e naturalmente buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.